Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Come una fonte,
vieni,
come un oceano,
vieni,
come un fiume,
vieni,
come un fragore,
vieni.
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Come un vento,
vieni,
come una fiamma,
vieni,
come un fuoco,
vieni,
come una luce,
vieni.
Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Con il tuo amore,
vieni,
con la tua pace,
vieni,
con la tua gioia,
vieni,
con la tua forza,
vieni,
vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore Spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti alla piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e l'interrogarono. «E questo è il vostro figlio, che voi dite di essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui da sé.» Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi, non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore.
Lodi a te, oh Cristo.
Vedete, in questa quarta domenica di Quaresima incontriamo un altro personaggio, il secondo dei tre personaggi che incontriamo in queste tre domeniche. Abbiamo iniziato con la Samaritana, oggi il cieco nato, e domenica prossima ci sarà l'incontro con Lazzaro, che giace nel sepolcro e Gesù risuscita. Nell'incontro della Samaritana Gesù la settimana scorsa si mostra come il reale figlio di Dio, e il segno di questa sua figliolanza è dato dal fatto che Dio è il padrone, l'unico conoscitore della coscienza dell'uomo. Conosce la sua intimità e abita questa intimità per mostrarsi come Signore della vita. Alla Samaritana diceva: vai a chiamare tuo marito, anche se il Signore conosceva già la risposta. Però sapeva che se lei, nella sua libertà, avesse acconsentito a lasciarla entrare nella sua intimità, lì si sarebbe aperto lo spazio della salvezza. Così il Messia dà segno della sua identità mostrandosi, no? Come colui che conosce l'intimità della coscienza dell'uomo. Oggi con l'incontro del cieco nato, invece, il Messia si mostra come il creatore, il Signore dell'universo, colui che è capace di plasmare le leggi della natura e la natura stessa a beneficio e a gloria dell'uomo e dell'uomo vivente. Il Vangelo infatti inizia così. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbi, chi ha peccato, lui e i suoi genitori, perché sia nato cieco?» E Gesù risponde: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio». Attenzione, quando noi incontriamo il male, cerchiamo sempre una causa che abbia dato vita a questa azione malvagia, a questo segno del male nel mondo. Allora vediamo un bambino cieco e ci chiediamo, che nasce cieco e ci chiediamo, come mai nasce cieco? Da dove arriva questo male? Alcuni pensavano che fosse, che il male si passasse di generazione in generazione, e quindi per le colpe dei suoi genitori, no? Questo figlio fosse nato cieco. O per delle presunte colpe sue, che però che colpa vuole averne nato? Gesù ci libera subito da questo pensare distorto, perché il male è un mistero che è impastato con la libertà dell'uomo, è impastato con la sua capacità di vivere la grazia e di vivere anche gli abissi più tormentati del peccato, perché come la grazia produce i suoi effetti, così anche il male produce i suoi effetti. Ma gli effetti del male, che è un'ingiustizia, non sappiamo su chi cadono. Questo è un grande mistero del maligno. L'opera del male non colpisce chi compie il male. Alcune volte sì, alcune volte no. L'opera del male non cade sempre e soltanto su coloro su cui è indirizzata l'azione malvagia. Ma molte volte il male agisce in modi ingiusti. Colpisce ingiustamente l'uomo giusto, l'innocente, che non ha nessuna colpa. Ecco, dice Gesù, che però, siccome il male è sempre inferiore al bene, ecco che diventa lo spazio, se lo si vuole, se gli si dà l'occasione, di diventare il luogo in cui la grazia di Dio rivela la sua potenza, la sua superiorità. Perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Cioè, come se Gesù dicesse ai discepoli in questo momento: attenzione, perché adesso vedrete un miracolo. Esattamente il miracolo è il modo in cui il Signore suscita o corrobora, dà forza, no? Rinforza la fede. Ed ecco il segno. Gesù sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco il Messia che si è mostrato come l'abitatore intimo della coscienza dell'uomo che la conosce nella sua profondità, adesso si mostra come il Signore dell'universo. Lasciate risuonare dentro il vostro cuore, nella vostra mente, Genesi, il libro di Genesi, e i versetti che parlano della creazione dell'uomo, e guardate la somiglianza. Dio che plasma l'uomo dalla terra, così plasma la terra e guarisce il cieco nato. Gesù partecipa della stessa potenza creatrice del Padre. È il Figlio unigenito. E risponde ancora alla domanda del tentatore: sei tu il Figlio di Dio? Sì, lo sono, ma non cedendo alle tue tentazioni. Perché è vero che io posso tutto quello che può il Padre mio, perché il Padre me lo ha donato. E io sono venuto ad operare come la luce nelle tenebre. Nel versetto precedente dice Gesù: finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Poi viene la notte quando nessuno può agire, perché sa anche il Signore che sta per arrivare il momento del suo sacrificio. Si avvicina sempre più velocemente il momento in cui sembrerà che le tenebre prevalgano sul mondo. Sembrerà che il male, la morte e il peccato abbiano l'ultima parola, anche se noi sappiamo che poi alla fine non è così. E dice il Signore, che usa il fango per guarire il cieco: va alla piscina di Siloe, lavati gli occhi e guarirai. Quegli andò e tornò che ci vedeva. In Israele erano presenti queste sorgenti miracolose costruite da re per indicazione dei profeti, in cui succedeva qualche atto miracoloso, no? Ma mai un cieco nato aveva riacquistato la vista, no? Sappiamo anche dell'altro pericope evangelica, in cui Gesù incontra lo storpio e dice: ma tu perché non ti butti nella piscina per guarire? Signore, perché non ce la faccio, siccome nessuno mi ci accompagna, quando l'angelo del Signore scende nell'acqua, agita le acque, io non arrivo mai in tempo. E il Signore lo guarisce perché ha misericordia di lui, no? E mostra un'altra volta la sua onnipotenza. Ma torniamo alla nostra pericope, no? Di fronte a quest'atto miracoloso, ecco, la fede dell'uomo viene provocata. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? È lui. Ma forse uno che gli assomiglia. E invece dice il cieco: no, sono proprio io. Sono proprio io quello che dalla nascita non ci vedeva, che ha vissuto tutta la sua esistenza nelle tenebre. Sono proprio io. E gli domandano: come ti sono stati aperti gli occhi? E lui non si vergogna di testimoniare. Gesù, l'uomo che si chiama Gesù, ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Non lo so. Sempre perché Gesù rifugge l'idolatria. Il cieco nato è un testimone fedele. Sono io, è vero, questa era la condizione della mia esistenza. Ho incontrato il Signore in me ha operato questo prodigio e io sono guarito. Ma dov'è il Signore? Non lo so. Ma come, Gesù l'hai guarito, non resti lì a godere dei suoi ringraziamenti, non resti lì a godere dell'affetto di quest'uomo a cui hai fatto del bene, non gli permetti di ringraziarti perché tu il Signore Dio dell'universo e ti sei fatto prossimo. No, no. Perché Dio non ha bisogno della nostra idolatria. Ha bisogno della nostra adorazione in spirito e verità, dicevamo nella nostra lezione precedente. Ha bisogno che la nostra vita diventi un sacrificio gradito a Lui, a beneficio dei fratelli. Signore, ti offro la mia vita, tu mi hai guarito, a beneficio dei fratelli ti testimonio come il Signore che mi ha guarito. E qui però capite che questa cosa qui avviene a Gerusalemme, vicino il Tempio, la sinagoga, un macello. I farisei che mettono in dubbio che Gesù sia un profeta e addirittura si scandalizzano e si strappano le vesti quando lui annuncia di essere il figlio di Dio, vogliono indagare. Lo condussero dai farisei a quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: Gesù ha fatto del fango, mi sono lavato, ci vedo. Guardate i farisei. Riescono a gioire del bene dell'altro? No. Nella sterilità dei loro ragionamenti, nella sterilità di custodire la loro verità e non quella di Dio, le loro posizioni di potere e non di servizio, non si preoccupano di gioire perché un fratello ha riacquistato la vista e era cieco dalla nascita. Non si lasciano meravigliare, ma la prima cosa che mettono davanti è il dubbio. E ma l'ha fatto di sabato. Ma il figlio dell'uomo è signore del sabato. Già lo aveva annunciato. È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? È la legge che ti salva o è la grazia di Dio che ti salva? La legge è una schiavitù o è un'occasione per incontrare la grazia di Dio? Perché ci si può anche fare schiavi della legge, ma essendo schiavi della legge, perdere le azioni della grazia. Ah, è sabato, che muoia, che problema c'è? Ah, è sabato, che dobbiamo fare? Lasciamolo lì cieco e storpio. Ah, è sabato, che muoia di fame. Ma quale madre e quale padre che vede suo figlio soffrire, bisognoso d'amore, gli direbbe: è sabato, aspetta fino a domani? Quale Dio onnipotente nell'amore potrebbe dire alla propria creatura: è sabato, aspettiamo domani? Anzi, gli dirà: proprio perché è sabato e la legge ci toglie tutto quello che ci distrae, viviamo pienamente l'intimità fra di noi. Troviamo lo spazio in cui, grazie alla legge che ci libera da un sacco di questioni, di problemi, di impedimenti, rimaniamo soli io e te nell'intimità della nostra relazione. Lascia che io possa operare prodigi nella tua vita, nello spazio del sabato, di questo riposo. Ma i farisei non conoscono il cuore di Dio. conoscono la forma della legge. E allora anche di fronte a quest'uomo, molto semplice, che con serenità testimonia la grazia di Dio, continua: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Tu che cosa dici di lui? Dissero di nuovo al cieco: dal momento che ti ha aperto gli occhi. E quello rispose: è un profeta. Vedete, loro legati alla legge, no, si preoccupano perché nei loro quadratini, nello schemino in cui mettono Dio, non riescono a comprendere. Allora, c'è la legge che dice che il sabato non si può fare niente, questo addirittura ha impastato il fango, te l'ha messo sugli occhi, ti ha mandato lì a farti guarire, ma non, di sabato non si può fare. E questo trasgredisce la legge. E qui è un'opera del demonio. Però non importa, perché però tu ci vedi che è un'opera buona, perché riceve dalla nascita. Ma come può fare un'opera buona uno che trasgredisce la legge? Vedete? Stanno fuori dai parametri. Perché non capiscono la funzione strumentale della legge, che ci siamo detti prima. La legge apre uno spazio per l'alleanza con Dio, che è un'intimità d'amore e di fedeltà. La legge non è forme da rispettare per rendere efficace l'alleanza. E continuano: ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista. Ancora mettono in dubbio: qui c'è qualche problema, chiamiamo i genitori di questo qui, vediamo che cosa ci hanno da dire. E l'interprete: è questo il vostro figlio cieco? E quelli giustamente dicono: sì, è lui, e questo è il nostro figlio, sì, è proprio lui, è cieco dalla nascita, sì, però noi come ha acquistato la vista non sappiamo niente, non vogliamo sapere niente, è abbastanza grande, faccia lui. Guardate l'abbandono. C'è nostro figlio, ti abbiamo partorito nella carne, ma non ti abbiamo partorito nello spirito. E infatti tu non c'hai la dignità di uomo, fai il mendicante alla porta della città. Quale dignità c'è? Con quale sguardo una madre e un padre guardano un figlio che sta alle porte delle città e mendica il suo pane quotidiano? Quale madre e quale padre lascerebbe un figlio a mendicare? Ma non è l'unico abbandono, l'abbandono di questi genitori si rinnova e ci fa capire che quando la paternità e la maternità sono solo una questione di carne, di legge, anche lì, se non c'è una dimensione spirituale che guardi la dignità della persona, sono eterni tradimenti che si rinnovano, e infatti lo tradiscono di nuovo. Guardate, il nostro figlio sì, era cieco dalla nascita sì, stava a mendicare le porte della città sì, tutto quanto giusto, però cosa è successo nell'intimità della sua vita noi non lo sappiamo, non ci vogliamo mischiare e lo abbandoniamo un'altra volta, è abbastanza grande, parli lui che è abbastanza adulto per parlare. Esattamente, abbandonano un'altra volta questo figlio in mezzo alla strada, alla mercé di tutti. E il cuore dell'uomo è capace di meschinità grandissime. E parlano così perché questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Pur di non perdere la loro dignità di poter stare nella sinagoga, calpestano un'altra volta la dignità di loro figlio. Ma a che cosa serve una legge che ti dà la dignità di stare apparentemente insieme agli altri nel luogo più bello e più importante, lì dove tutti si riconoscono nella società civile, quando tu continui a calpestare la dignità di tuo figlio? Che dignità c'è in questo rispetto della legge, in questo essere giusti al posto giusto? Quale dignità umana si tutela in questo modo? La dignità di quelli che ben pensano? La dignità di quelli che cercano di agire sempre bene senza sporcarsi mai le mani? La dignità di quelli che fanno lo slalom fra le periferie umane pur di non incontrarne neanche una, per poter dire: non tocca a me? Quale dignità c'è in chi abbandona il proprio figlio? Se l'avessero amato, non l'avrebbero abbandonato. Guardate quanto può essere meschino il cuore dell'uomo. Allora, che fanno i farisei? Chiamano di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. E quegli rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa lo so, io so, ero cieco e ora ci vedo. Per fargli capire: guardate che tutti questi vostri discorsi, è un peccatore, non è un peccatore, il sabato, non è il sabato, dice il cieco, io una cosa so, nella semplicità della vita, io ero cieco e adesso ci vedo, punto. E loro ancora: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E lui: ve l'ho detto. Ah, forse volete diventare anche voi suoi discepoli. Eccoli lì, apriti cielo. Come suoi discepoli? Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Esattamente. Voi siete fermi a la legge che Mosè ha ricevuto e vi ha testimoniato. Ma schiavi di questa legge, non capite che non è più l'alleanza con Dio, non è più costituita da qualcuno che mi parla a nome di Dio, ma è Dio stesso che parla con me. È Dio stesso che mi viene incontro al pozzo e mi dice qual è l'intimità del mio cuore, mi rivela a me stesso. È Dio stesso che mi viene incontro e per guarire i mali della mia vita è pronto anche a piegare le leggi della natura e a modellare il creato perché la ferita del male nella mia vita sia guarita. Possibile che non volete capire che Dio supera le vostre povere logiche sterili, che ci sono delle ragioni in Dio che vanno oltre la razionalità umana della logica matematica? E il cieco gli dà una lezione di vita fenomenale. Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo in mondo non si è mai sentito dire che un uomo abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Se non siete capaci di uscire neanche dalla razionalità, no? Dei sillogismi logici, almeno, ecco, vi faccio un sillogismo, io che sono un giaconato, facevo il mendicante, va bene, ragioniamo sulla pura logica razionale, sillogismo, ta 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 ta, ecco, però mo mi dovete spiegare, perché se non viene da Dio, ma opera come Dio, e mi ha guarito facendo quello che può fare solo Dio, qui qualcosa non porta. E loro, per difendersi, ritornano alla loro concezione superstiziosa della fede. Se è nato tutto nei peccati, insegna a noi, e lo cacciarono fuori. L'ignoranza della fede si arrocca, costituisce un baluardo nella sua ignoranza, nelle sue visioni magiche delle questioni, costruisce la sua fortezza, no? E non si lascia scalfire. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? E il cieco rispose: e chi è Signore perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Guardate che bello, eh? Guardate come Dio rispetta la libertà dell'uomo. E l'uomo, dicendo la verità della sua libertà, riceve la risposta più bella che c'è. Credi nel figlio dell'uomo? Ti chiedo un atto di fede libero. Giustamente il cieco dice: io vorrei anche credere, ma non so chi è. Gesù gli dice: sono io che ho operato questo prodigio. E il cieco dice: sì, Signore, perché io riconosco, non posso non riconoscere nella mia vita che tu hai operato prodigi. Questo spazio fondamentale fra la grazia di Dio e la libertà dell'uomo è essenziale per fare un atto di fede e dire: io credo. Se non hai imparato a riconoscere la cecità dalla quale ti ha guarito Dio, quella da cui ti porti dietro dalla nascita e che soltanto Dio è stato capace di guarirti, come fai a dire io credo? In che cosa credi? In chi credi? Chi è il figlio dell'uomo? Chi è questo figlio dell'uomo che ti ha salvato? Che ha fatto? Da che cosa ti ha salvato? E guardate che la nostra storia di vita sono tutte storie di salvezza. La pericope che abbiamo ascoltato, la storia del cieco, può essere un paradigma per tutte le nostre biografie. Qual è il male che porto con me come condizione della mia nascita e da quale ho permesso che Gesù mi salvasse? Quali sono gli abbandoni che ho vissuto, nei quali però Gesù non mi ha abbandonato mai? Quali sono le logiche matematiche che il Signore ha dovuto convertire nella mia vita? Ma se il Signore ti ha guarito e tu lo riconosci, e sai che ti ha guarito proprio lui, puoi dire a ragion veduta: credo. Ma se no credo rimarrà sempre una formalità. Esattamente è proprio il cammino che dovrebbe compiere ogni preadolescente, ogni adolescente, man mano che si avvicina all'età giovanile a quella adulta. Dovresti poter dire: credo perché, Signore, ho riconosciuto nella mia vita gli effetti della tua grazia. Senza di questo rimane un percorso vuoto. Come si fa a diventare adulti nella fede ricevendo la cresima senza aver fatto un cammino in cui diventare consapevole della salvezza? In che cosa credi? Gesù disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, no? Per il giudizio sul male. Adamo e Eva, avete peccato, eh? Perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Perché le logiche della vita umana vere sono state capovolte. La materialità ha preso il sopravvento sulla spiritualità. Oppure la spiritualità addirittura è diventata superstizione e magia. Quelli che dicono di vedere non riconoscono come stanno le questioni della vita vera. E quelli che non vedono niente e cercano la verità hanno bisogno di qualcuno che gliela mostri. Per quello sono venuto, dice Gesù. Alcuni dei farisei che stavano lì si sentono colpiti perché dicono: cavolo, noi diciamo di vedere e questo dice che però non vediamo niente. Ma parli di noi, Gesù? Siamo ciechi anche noi? Anche noi che conosciamo, che abbiamo studiato la parola, che conosciamo la legge, che proviamo a rispettare tutti e 300 e rotti precetti? E Gesù, lapidario: se foste ciechi non avreste alcun peccato. Se voi non conosceste la legge, non conosceste i profeti, non conosceste la parola di Dio, i suoi precetti, non avreste alcun peccato. Invece voi tutte queste cose qui le conoscete. Dite di vedere, ma poi non conoscete la profondità dell'esperienza fra uomo e Dio, la profondità della vita spirituale. Ecco perché siete dei peccatori, perché siete presuntuosi, perché presumete di conoscere la verità di Dio, ma quando la verità di Dio vi viene incontro e si mostra nel suo splendore, vi arroccate nelle vostre superstizioni. Ecco, così si conclude il Vangelo di questa domenica. Il secondo personaggio che abbiamo incontrato, il cieco nato, ci ha dato l'occasione di riscoprire Gesù, vero figlio di Dio, che non solo è custode e padrone e intimo alle nostre coscienze, ma è custode e padrone del creato ed è disposto a piegare anche le leggi della natura e a servirsi del creato per salvare la nostra vita, ma non per un nostro capriccio, perché attraverso questa azione salvifica possa mostrarsi a tutta l'umanità Dio, possa mostrarsi all'umanità che il Signore Gesù è davvero il Figlio di Dio, è il Messia che il popolo aspetta ed è davvero il Redentore dell'umanità. Perché gli occhi si aprano e i ciechi possano tornare a vedere. chi è cieco nella carne, ma soprattutto chi è cieco nello spirito. Il Signore ci doni uno sguardo nuovo e ci doni l'umiltà del salmista che dice: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Questa settimana, per pregare alla fine della nostra lezione, usiamo la preghiera alla Madonna del Divino Amore, alla quale il Papa ha consegnato l'intenzione della guarigione dal virus che attanaglia questo nostro mondo. Preghiamo. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno, e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.